oggi non sono partito dalla lezione, anche perché, torno a ripetere, il versetto è uno solo e mi pareva importante, come dire, mettere subito il tema, questo della preghiera. Però adesso vorrei proprio un attimo calarla nel vissuto, no? E quindi cominciamo a guardare un po' quello che noi viviamo, quello che noi riusciamo a vivere, perché non siamo in un tempo certamente favorevole. Il clima intorno a noi non è, non ci aiuta. Ecco. Venendo da Milano, vi assicuro, già è un bel passo avanti, già un bel guadagno. Guardare fuori dalla finestra e vedere giornate come oggi e accorgersi che c'è il tramonto e qualche volta si vede la luna, se non addirittura le stelle, anche piazza San Michele, per dire. A Milano tutto questo è legato, ti accorgi solo che è buio, accendi la luce. Vedremo che ha il suo effetto. Però anche qui si lavora, anche qui si corre, quindi il tempo è tirato. Allora, proviamo a vedere, qualcuno ha voglia, desiderio, grazie.
Dunque, la mia esperienza, la preghiera è un momento durante la giornata in cui mi fermo un attimo, poi magari fisicamente non sono ferma, però nel senso mi fermo un attimo a pensare un po' dove sto andando, no? Come modo per raccogliermi un attimo in tutte le cose che ho da fare. E poi è un momento, ad esempio, di comunione con mio marito, perché c'è sempre un momento di preghiera la sera. Poi mi capita di pensare che quando insomma ti chiamo non è facile, per esempio. Invece quando comunque è un momento che c'è di grande armonia e di comunione. E poi mi capita di pregare, cioè di ringraziare, appunto, come dicevi te prima, quando sono davanti a qualcosa di molto bello, cioè nel senso, appunto, quando sono in montagna piuttosto che davanti a un cielo stellato, non so, dico che meraviglia, no? Cioè di ringraziare perché tutto è stato fatto.
Voi siete capaci di fare questo, come vi ho detto, non ho dato carta e penna. Voi tenetevi fermo quello, pausa, quello che avete in mente di fare. Io invece farei così, a ognuno sottolinea, quindi ringrazio tutti quelli che parlano perché così sgravano me di fare lo spiegone, la lezione. Sottolineo, fermarsi, perché io penso che bene o male tutti siamo, come dire, nella situazione di nessuno contesta l'esistenza di Dio, ma il problema serio, almeno nella percentuale più grande, il problema è che non ho tempo. Quindi la prima cosa che questi due versetti di Gesù ci insegnano è un appuntamento per incontrare una persona. Devo fissare un luogo e un momento, darmi un'ora, allora possiamo vederci. Io penso che la prima cosa, se davvero vuoi pregare, prima di tutto il resto, è devi avere questo piccolo sforzo di volontà, fissare un momento nell'arco della giornata e un luogo. E io sono ormai, queste cose le vado ripetendo, e sono anche pronto a dire che secondo me dovreste dire a vostro figlio, no? Quindi non c'è bisogno sempre di aspettare la sera, la notte o il mattino prima che si svegli. Qualche volta è buona cosa perché, appunto, come Gesù, sei lasciato più tranquillo. Quel deserto non era un deserto di sabbia, è un luogo dove appunto era isolato, solitario. Quindi anche la sera, a una certa ora, a casa tua è un deserto, nel senso che appunto finalmente c'è pace, siamo fermi tutti. Puoi stare con te stesso, ecco, il deserto è così, sto con me stesso. Ma io penso che sarebbe una cosa così, è un mio suggerimento, è dire 2 minuti, non ci sono. 2 minuti sono dietro quella porta, in camera mia, e lì che cosa fare? Prego. Basta. 2 minuti. È più importante che non insegnare a pregare. Tutte le famiglie, cominciare dalla mia, ha insegnato a pregare. No, suscita il desiderio del figlio. Che cosa fai tu? Perché ti vedo correre, mamma, sei sempre disponibile, non dici di no, sei persino affannata come Marta, tutte queste cose, però quei 2 minuti sono sacrosanti. Stai dicendo, testimoniando, che per te la preghiera, 2 minuti, è la cosa più importante dell'intera giornata. Allora, è evidente che non la fai per farti vedere, ma è utile, ma è importante. Perché dico più importante ancora che insegnare a pregare? Perché lo insegni da bambino, ed il rischio poi qual è? Che quella cosa imparata da bambino, quando sono grande, la metto nell'armadio insieme all'orsacchiotto, insieme a tutte le altre cose da bambino. Quando invece ho visto una cosa fatta dal mio papà, dalla mia mamma, la logica è sempre quella lì, quella me la porto tutta la vita. Anche se a mia volta sono diventato nonno, mi ricorderò di mio papà, di mia mamma, che faceva quella cosa lì, che pregava, che fermava 24 ore quei 2 minuti. Fermarsi. Questa penso che sia la cosa più importante. Dopo torniamo anche sulle altre cose, ma le aggiungiamo, mettiamo insieme. Ripartiamo dalla pausa. Grazie.
Sì, allora, condivido molto il fatto del ringraziamento, perché viene soprattutto facile quando si è di fronte alla situazione bella. Quindi il ringraziamento. Però per me il ringraziamento, anche se il termine è improprio, è la richiesta di aiuto. Ed è il momento in cui si prega di più e si trova anche più il tempo proprio quando c'è la difficoltà. Per se stessi, per gli altri, per chiunque, però a me viene più facile questa cosa della preghiera. Ripeto, anche se poi di fronte a una bella situazione ti ringrazi e dici, ti fermi, veramente ti rendi conto che hai fermato un attimo la tua mente per 3 minuti per dire grazie. Più facile la difficoltà.
Benissimo, e siamo arrivati a un altro passaggio, è proprio nodale, proprio potremmo fare gruppi sempre si passa da questi svincoli. Ho detto prima, la prima cosa è non ho tempo. Allora, 2 minuti, un luogo, un momento precisi. A quelli più grandi, per esempio, dico come vai a trovare la nonna e l'amico una volta alla settimana, passi in chiesa, perché do appuntamento, passo, c'è questa cosa. Va bene. Adesso l'altra cosa fondamentale non è soltanto non ho tempo, ma non so cosa dire. Perché? Ma perché appunto questo è il problema, che quando io non ho bisogno, se io parlo solo nel momento del bisogno, quando non ho bisogno taccio, non ho più niente da dire, così mi fermo, così appunto non c'è la mia preghiera. Prego, no, prima si passa qua. Grazie, tanto siamo una famiglia, lo sappiamo. Grazie. Che sarà successo qualcosa di idem, se io non ho niente da ringraziare, stessa cosa, cioè dove se ho vincolato a qualcosa, quando arriva il momento dell'adolescenza che sei intavolato col mondo intero, che non hai niente da dire, allora altra cosa. I 2 minuti comincio.
Scusa.
I 2 minuti li comincio non parlando io. È un'altra cattiva abitudine che abbiamo. Tutti. Pregare vuol dire fare il segno della croce e cominciare a recitare delle preghiere. E invece, se aprite quando dico indicazioni per curare la preghiera, prima cosa, impariamo ad ascoltare. Quindi quei 2 minuti lì che hai tirato fuori dal tuo tempo, Non solo perché tu hai una cosa da dire, torno a ripetere, perché nel momento in cui tu non hai niente da dire, né da ringraziare né da chiedere, non c'è santo, i due minuti non salteranno fuori. E invece è importante sapere che c'è una persona, ed è qui allora bello l'idea della relazione, c'è una persona che mi stava aspettando, alla quale io ho dato appuntamento, quei famosi due minuti, in quel luogo, nella giornata. E poi possiamo passarli perfettamente in silenzio, come avviene tra fidanzati, tra marito e moglie, tra due persone. Non è fondamentale parlare. Fondamentale è che tu ci sei, è che io sono qui con te, tu sei con me. Penso che questa esperienza l'abbiamo fatta tutti, no? Il primato è la persona, non è il messaggio. Noi invece abbiamo ridotto la preghiera, appunto, a dare il primato alle cose da dire. Ci sentiamo in colpa, peccato, perché non ho pregato. No, guarda che la vera colpa è che Dio non è entrato oggi nella tua giornata, non ci hai avuto tempo per Lui. Capisci? Dopo, il modo con cui vi parlo, una è una telefonata, uno adesso abbiamo altri mezzi ancora più, no? Sono tutti surrogati perché non ho potuto stare con te, incontrarti. Ma non è passata una giornata senza che io ti dimentichi e senza averti dato prova che davvero tu mi stai al cuore. La preghiera è questo incontro. Impariamo ad ascoltare Dio che vuole parlarci. Rovesciamo. È Lui che desidera incontrare. È Lui che mi aspetta. E se io tutta la giornata l'ho fatto aspettare e non mi sono presentato, beh, evidentemente ho deluso una persona che mi ama. Il rapporto è con una persona. Non ho niente da dire, sono terribilmente arrabbiato. Sto qua in silenzio, questi due minuti, per te, basta. Poi c'è un altro passaggio. Nel senso che quando dico imparare ad ascoltare, ascolto. E quindi la prima cosa, quando noi incontriamo una persona più importante, non parlo io, anche se ho desiderio di dirti quella cosa lì. E è vero che ti do del tu, è vero che ti chiamo papà, ma è anche vero che sei di un altro livello, sei nei cieli, è anche vero che sei Dio. E allora, appunto, testimonio, mi ridico a me stesso, e visto che voglio anche insegnare, spiegherò appunto che fermarsi, ascoltare vuol dire prima di tutto dare primato alla relazione con una persona, ma poi e non al messaggio, alle cose che ho da dirti, ma poi anche che tu sei Dio. E quando succede, lo insegnate anche voi, quando insegnate la buona educazione, che di fronte a uno più grande, uno più importante, prima si ascolta. Frenate il bambino che appunto è scatenato e parte lancia in resta. Noi questo non l'abbiamo mai fatto nei confronti di Dio. Allora, come abbiamo educato appunto a un certo comportamento in chiesa? Appunto da buona educazione, ma perché? Perché è abitata quella chiesa, perché noi riconosciamo una presenza. Così dobbiamo educare alla preghiera, ascolto. Ecco perché vi ho chiesto quei fogli che ti do, quelle pagine del Vangelo, che non rimangano là. Ascolto, cosa mi hai detto? Mi hai detto che sei come me. Certo che me l'hai detto anche nel momento del Natale, ti vedo, ma ormai abbiamo detto questa immagine è troppo, per dire, abusata e non ti vedo più che sei come me quando parlo Gesù bambino. Ma non Allora mi avrei detto in un altro modo: chi sei? Io ancora faccio fatica a conoscerti, perché non sei proprio come un mio amico, eh? Ti vedo, ci parliamo, io parlo, tu ascolto la tua parola, tua voce. Devo imparare. Imparerò che c'è una parola di Dio che mi raggiunge ogni domenica, anche lì. Che cosa mi stai dicendo? Questa pagina del Vangelo di oggi, che cosa mi dice? È fondamentale proprio, come dire, impostare in modo corretto. Questo è il lavoro educativo. Ecco perché mi importa tanto, perché nel catechismo si insegnava che è importante la preghiera, ma poi una volta alla settimana, e poi non potevamo mica farlo tutte le settimane sta preghiera, sennò il programma catechismo non andava mica avanti. Allora, ho bisogno della tua collaborazione. Insegni a fare silenzio. Sto qui con te. Ascolto ciò che tu vuoi dire a me. Qui c'è scritto: leggo il Vangelo con la penna in mano. Sottolineo, questo tempo è come ho dedicato il tempo alla scuola, è un tempo che dedico a te, è il segno che davvero tu sei importante per me. Poi adesso vengo a te, perché è vero che quello che impariamo poi lo trasmettiamo, ma adesso tengo il livello dell'adulto. Se tu quella parola di Dio, penso a quella domenicale, sui brani del Vangelo di Marco, almeno quelli che leggiamo insieme, lo facciamo già insieme, si possa anche fare quelli che appunto tra un brano e l'altro, ma insomma, la parola di Dio che tu leggi, la leggi con la penna in mano, la sottolinei, e poi ti suggerisco un'altra cosa, semplicissima, perché finora ho detto cose davvero semplici, due minuti. Ti ho detto, non cominciare tu, no? Dopo il segno della croce, a pregare, a parlare. Ascolta. Ti ho persino detto che se quel giorno non c'hai voglia, due minuti di silenzio li fai, sapendo che è lui, il Signore, che vuole incontrarti. Così ho detto, non deve avere neanche una predisposizione particolare. Comunque, altro esercizio molto semplice. Scrivi una parola, un versetto che vuol dire una breve frase, e te la metti nel portafoglio. Quante volte apro il portafoglio nella giornata? È come la faccenda di mettere di tutti i posti sul frigorifero in cucina. Qualcun altro lo mette in bagno perché la vacca ci deve passare, deve andare. Ecco. Ognuno ha il suo punto, se ci pensi un attimo. Ci sono delle cose, una volta si teneva la fotografia dei propri cari sul comodino accanto al letto. Cioè, hai dei punti strategici, è la stessa cosa. Questa cosa qui, te la vedo, è di un monaco benedettino, o uno che vuol dire che nell'arco delle 24 ore passa tra le 6 e 8 ore tutti i giorni in preghiera. Quindi, come vedete, l'ho imparato all'università della preghiera. Che cosa diceva ai ragazzi quando li ho portati qualche anno fa, i 18 anni? Gli ha dato questo suggerimento molto semplice, molto pratico. Come nel portafoglio hai la foto della tua fidanzata, della persona che ami, così la vedi, altrettanto la metti. Ricordare è molto di più che non un lavoro intellettuale. Qui, come dire, l'esito non sarà che diventiate biblisti, sapete il Vangelo a memoria. Beh, sapere un po' di più della media nazionale italiana non fa male, questo sicuramente. L'abbiamo letto un sacco di volte, meglio, l'abbiamo ascoltato un sacco di volte il Vangelo, ma l'abbiamo letto superficialmente, questo l'abbiamo già detto. Tanti particolari ci sono sfuggiti. Tutti noi continuiamo a parlare dei tre re magi, non c'è scritto. c'è scritto. C'è scritto al plurale i magi. Deduciamo che sono tre perché hanno portato tre doni, ma magari erano cinque perché la cassa di oro la portavano i due, tanto per dire. Wow. Il nostro è appunto è un cristianesimo più di cose ripetute, di tradizioni, che non di una lettura del Vangelo. Ok, allora sto dicendo che non è una questione intellettuale, è una questione proprio di affetto. Ricordare, rimetto, riporto nel cuore, parola latina, cor, cuore, ricordare. Ti rimetto nel cuore. Perché? E perché la vita è una centrifuga, lo diciamo, sono sempre di corsa, devo dare retta a 100 input e c'è il rischio che mi dimentichi. Allora, siccome non è la mia vita quella del monaco benedettino scandita lungo l'arco della giornata da 5 momenti di preghiera, come per i musulmani, abbiamo qualcosa in comune, 5 momenti, mattina, ora media, vespro, che poi è una preghiera più lunga lungo la giornata, e poi compiuta, conclusione della giornata, preghiera della sera. Allora dicevo, siccome non ho questa scansione, però quando mi capita sono felice. Vedi che torna sempre, è il rapporto con la persona che mi importa, e mi importa quello che tu hai detto perché è la persona che vale. Certo, qui lo capisco, io sto mettendo il carro davanti ai buoi, però quando, come dire, quando vi ho detto aspettiamo un attimo, qualcuno era quasi offeso, cioè, ma io sono cristiano una vita, non posso rimettermi alla domanda chi è Gesù. Lo so, è un po' avanti e un po' indietro. Però nella misura in cui cresce e davvero questo rapporto di fiducia, di fede, di amicizia, di amore con Gesù, e lo devo dimostrare, lo devo vivere. Per cui tutta la pazienza anche con i ragazzi di aspettare, camminiamo, cresciamo, ma nello stesso tempo appunto siamo coerenti. Poi si diceva appunto di cose belle, qualcun altro dirà io prego quando invece sono in difficoltà, c'ho l'acqua alla gola, che questa è un'esperienza direi umano, psicologico, non so che santo votare, no? E siccome ci tengo alla salute di mio figlio, ci tengo a quella persona, che saranno i miei genitori piuttosto che l'amico, se non sono in grado io con la mia generosità, con le mie forze di aiutarlo, chiedo aiuto a un altro, metto una buona parola, intercedo, questa è la nostra esperienza umana, facciamo così, no? Dopo attenzione che non diventi appunto le raccomandazioni, ma nasce bene, nasce nel fatto se dentro una legalità per dire uso dell'amicizia che ho con quella persona, se ha un privilegio di un rapporto a tuo vantaggio. E lo stesso facciamo con Dio. E anche qui però devo stare attenti che non diventi un commercio. Ti do una cosa perché tu me ne dia un'altra, ma ci ritorneremo su questo scambio, questo commercio. E allora ecco che la cosa mi pare davvero bella è che c'è un libro che è quello che appunto chiamiamo Sacra Scrittura, abbiamo usato in modo più semplice il Vangelo, tutto quello che diciamo del Vangelo vale per ogni pagina della Bibbia. Ma c'è anche altri libri, quello della natura, non a caso appunto siamo sensibili, siamo attenti. Sono stato il primo a parlare dicendo venendo da Milano, il libro della natura a Milano è un po' difficile da leggere. Qui sì, qualcun altro dice andando al mare, andando in montagna mi è più facile. E poi il libro della storia, lo capiamo adesso. Questo è evidentissimo, in questi giorni, no? Le domande che ci pone, i fatti. Però è sempre, vale sempre, non è soltanto nel momento drammatico. Anche perché cosa sta capitando a me? Pensate quanto poco ci fermiamo a chiedere oggi che cosa volevi dirmi? Certo, devo però essere veramente, fortemente convinto che questo Dio c'entra con me. Non esiste lassù nel cielo, nella dimensione, là, e io qua, relazione, rapporto, zero. Se ti chiamo padre, vuol dire oggi, come ti sei occupato di me? Capite che quando io ho detto il Padre nostro, l'Ave Maria, sì, ho detto le preghiere, ma sono ateo. Meglio di dire questa parola forte così, scuote. Cosa vuol dire? Non ho colto che la mia vita è in relazione con la tua. E questo mi sembra fondamentale. Prima di dire papà, aiuta tuo figlio a cercare oggi in che modo Dio si è dimostrato papà. Allora sì, lo chiamerai poi papà. Ma se tu tutti i giorni chiami uno papà solo perché appunto per sentito dire, per buona abitudine, per tradizione religiosa, per tutte le cose che vuoi, ma non sono capace di vedere che corrisponde alla realtà, prima o poi non lo chiamerò più papà. Il nostro primo peccato è aprire gli occhi, saper vedere ciò che tu hai fatto per me. Ecco perché mi devo mettere in ascolto. Tu mi precedi. Ma se io sono io, sempre io al centro, io prego te, io ho da dire qualcosa a te, io. E questo Dio appunto è altro, non c'è. È in un angolino, oppure è semplicemente, come dire, la mia spalla, ma sono... che io faccio ancora più bella figura, perché io stia ancora meglio al centro della scena. E allora, ormai ho preso la prima, finisco questa paginetta, ma poi torno con voi a dialogare. E quello che volevo consegnare oggi, quando dico mi lascio coccolare da te, Signore, è usato proprio questa idea proprio del cucciolo dell'affetto. Coccolare. Provate a immaginare se riuscissimo, e vi chiedo proprio impegniamoci, ognuno vuole bene al suo bambino, io con voi ci crediamo quanto è importante la preghiera, questa immagine, la preghiera è mettersi sulle ginocchia di Dio, come un papà, lasciare che mi passi la mano dentro i capelli, che mi accarezzi. Non ho niente da dire, ho bisogno di sentire questo affetto, questo calore, queste coccole. Ho bisogno di sentirmi amato da te. Questa è la preghiera. Allora capite perché, voglio dire, contestare, poi nel senso buono lo recupero, Padre nostro e tutte le altre preghiere. Ma è arida la preghiera che facciamo. Alla fine ho fatto il dovere, il compitino del bravo cristiano, ma non mi sento un po' di più amato. Non è quella la preghiera, è una relazione. Ecco, questa da dove viene? Da due cose molto antiche. Innanzitutto Sant'Ireneo. Ireneo è la generazione subito dopo quella degli Apostoli, quindi siamo nel terzo secolo. È Ireneo che ha questa bellissima immagine della preghiera. Dice, l'uomo è scappato via, proprio come un po' un figlio ribelle, quando tu vorresti abbracciare, cioè quell'età, sapete voi, insomma, non azzardo, in cui... l'adolescenza sicuramente, ma c'è anche volte prima, quando appunto un bambino, tu vuoi abbracciarlo, ma lui adesso si sente grande, scappa via, deve andare a giocare, deve andarsi. E così facciamo noi con Dio. Dio ci stava creando a sua immagine, perché dice questo il testo biblico, siamo creati a immagine di Dio, dice tutto il suo amore Dio verso l'uomo e noi invece siamo scappati di lì. Ecco, la preghiera è ritornare nelle braccia di Dio, in modo che lui possa completare l'opera che appunto il nostro scappare via è costretto, ha interrotto. Io lo penso anche così, lo penso che l'intera giornata ha deturpato il nostro volto, la stanchezza, poi man mano la pesantezza delle cose della vita, i segni, le rughe, e poi ancora appunto la vecchiaia, che è fatta di tanti sofferenze, di tanti dolori, no? Che quando sei giovane non hai. Tutte queste cose, adesso non voglio dire che il Signore faccia quest'opera di maquillage, però certamente mi piace l'idea di sentirmi stanco al termine di una giornata. Ho bisogno di ritrovare questa pace, come un bimbo in braccio a sua madre, dice un salmo. E l'altra immagine, appunto ho detto Sant'Ireneo, questo è un artista anonimo, non sappiamo il nome, della cattedrale di Chartres, la famosa cattedrale gotica. Il giorno che andrete a visitarla, nel portale di sinistra, non è quello centrale, c'è appunto la creazione di Adamo. E quindi questa è appunto raffigurata la creazione dell'uomo. Ecco, è lì che unendo le parole di Sant'Ireneo con questa immagine, anche qui non è farina del mio sacco, una suora, una monaca di Bose, sorella Lisa, tanto tempo fa, andai con le catechiste, ci ha parlato proprio della preghiera in questi termini con cui appunto vi dicevo. L'ho ancora di più sottolineata come una coccola, però questa immagine di un Dio che ti accarezza, di un Dio che vuole modellarti ancora, ti dice non preoccuparti, non solo per le paure di questo mondo, ma anche della tua fatica nell'educare tuo figlio, delle paure che l'abbiamo visto l'anno scorso, ogni genitore ha verso se stesso e verso quindi le persone che ha. Allora, oggi abbiamo fatto lo stesso lavoro, ovviamente a un livello più piccolo, più semplice con i ragazzi, e verrà regalato loro, era consegnato, quindi regalato questo porta fotografia che è la stessa. Mi pare bello che da questa sera, da domani, ogni momento di preghiera sia lì, non perché non valga la croce, non valga la Madonnina o le altre cose, le recuperiamo, però cominciare a pensare che la preghiera è che io accetto di lasciarmi coccolare, questo padre ha desiderio di passarmi una mano tra i capelli, di aiutarmi, di consolarmi, di incoraggiarmi, di dirmi che sono stato bravo, anche quello, perché no? Però appunto è lui che innanzitutto mi parla, è lui che mi vuole incontrare. Dopo riprendiamo, adesso devo troppo lungo. Altro, così possiamo già anche dialogare su questo qui, poi andiamo avanti. Dite voi. Non è facile pregare, è sempre una lotta, eh? Non è che detta così, oh che bello, però mi sembra un po' più profondo, meno, anche qui, dico meno superficiale, non so. Però ditemi, raccontate.
Chiedo scusa di aver...
Dai, grazie.
Allora, per me la preghiera è un'abitudine, nel senso che quei due minuti, non so, la fine della mia giornata, e quindi rientra, cioè non è che sto tanto a pensarci, diciamo. Lo so, mi piace farlo e a volte lo condivido, non spesso, con mia figlia. Mio marito invece ha il suo percorso, le sue cose. Mentre io ho questa cosa che mi porto da sempre. È un momento di stacco, di comunicazione. In realtà
l'abitudine va bene, l'importante è che io ne rigusti, che non cada, che non scada appunto a un gesto ripetuto senza più gustarlo. Quindi questo deve essere la cosa importante, capito? Dovete, dentro l'abitudine c'è insito questo rischio, che io faccio le cose per non ci penso più. E invece no, devo gustare, è un dono anche oggi.
No, un'abitudine rituale, non
sì,
è rituale.
Sì, sì. Io volevo rilanciare questo aspetto, no? Ci deve essere questo stupore. Tutti i giorni è bello chiamarti padre, ma oggi non è scontato, perché per una vita, per 50 anni, io ho riconosciuto che tu sei padre. Oggi, ho bisogno di sentirmi amato oggi. Darci il pane quotidiano dice che io non posso vivere di rendita. In questo senso, vai ben bene. Devo scoprire che tu, Dio, oggi esisti per me, non so, lo dico in un altro modo, non che tu esisti. Poi io mi sento solo, gli ho detto ateo nei confronti di Dio, tu non esisti, altrimenti io, orfano. Ecco, noi preghiamo e siamo orfani. Perché? Ma perché non ho avvertito questo calore, questo Dio che si prende cura di me. Stavi dicendo tu.
A me capita, al di là che è una cosa molto personale, ritrovarsi questa cosa, normalmente lo faccio perché mi piace farlo, però mi capita spesso, al di là di quando uno ha bisogno, che quella mi sembra più una cosa, quando magari ti va anche bene anche una stupidata, non so, magari cercando una cosa importante, alla fine dice grazie di non so, è sempre una stupidata, però ti fa fermare di fretta, come se ti sentissi un attimo protetto, poi può essere una cosa più importante, quando ti va bene una malattia, una visita, una cosa, però mi ritrovo in una... Quindi...
Cioè quello che impreca, ho sentito dire, ci sta anche dentro, che persino la bestemmia è un caso esasperato, al limite, ma di preghiera. Devo dire che se te la intendo dire la bestemmia non come intercalare, non si accorge neanche che l'ha detta,
perché ci credi, se no non lo diresti neanche.
Vuol dire che però almeno ammetti una relazione, perché tu Dio non fai, dopo ti devo spiegare che appunto sei tu subalterno a Dio e non Dio al tuo servizio, ma almeno la relazione, quello lì la capita, ma torni a mettere, adesso siamo a caso lì, adesso a casa c'è, quando questo è il mio prego, no? Detto un'altra
cosa. Che quella del luogo, invece a me capita spesso l'esigenza del luogo, della chiesa, mi sembra di non aver finito la mia preghiera se non sono nella, ma adesso non sto parlando né della cosa bella né della cosa, né del ringraziamento né della richiesta, però quella della chiesa è proprio quell'esigenza, e passandoci di fianco tante volte non sono in un momento di corsa, dico, però i due minuti riesco a trovarli, perché ma non è un'abitudine in questo caso, un'esigenza, è una spontaneità, non so adesso, io la vedo e dico ok, mi fermo due minuti perché è il tempo del lumino, il tempo della preghiera, però il luogo per me, la chiesa, è sono proprio due minuti di serenità che...
Io vi ho parlato delle condizioni, ripeto, quotidiane. Nel senso, sta benissimo, sono ben felice perché tutte le volte che vedo un'immagine il mio pensiero va, e mi sono messo apposta l'immagine lì delle persone care, proprio per questo. Ma la cosa che è importante, non deve essere qualcosa, sì, prego, è giusto, la prossima volta ce lo ricordiamo di tenerlo così, mettiamo. Devo dire che loro sono arrivati all'intervallo, abbiamo 20 minuti per noi. Grazie. E dunque dicevo che questo è formidabile, è il motivo per cui mettiamolo in immagine, anche dentro casa, abbiamo delle immagini sacre, proprio perché ce lo ricordi. A questo punto dico, qualche volta spostale, perché a furia dopo 10-20 anni che vai lì, non fa più lo stesso effetto. Quindi magari perché siamo in Quaresima piuttosto che in Avvento, ecco, già fa, come mai è qui? È fuori luogo, è fuori posto, ecco, anche questo è un aiuto. Ma ripeto, fatto salvo che queste cose qui vanno bene, l'importante è non essere in balia, un giorno che appunto non passo più davanti alla chiesa, in preghiera si azzera, no, ci deve essere quel momento lì. Io so, nella giornata c'è quell'appuntamento. Altro? Ci sa quanto detto? Contestazioni, critiche, risposte?
Una.
Sì, grazie.
Secondo me quando si dice di non ho tempo è un po' una bugia che si racconta a se stessi.
Bisogna essere onesti, ti ringrazio.
Bisogna essere un pochino onesti. Per fare una preghiera basta pochi minuti. Pochi minuti si trovano sempre. Ma non necessariamente devono essere né all'inizio né alla fine della giornata.
No.
Possono essere in mezzo, possono essere ovunque. Non so quanti, ma moltissimi. C'è pieno di persone che vanno al lavoro in macchina, ascoltano magari un'ora la radio. Basterebbe ascoltarla 55 minuti la radio e ci dice no, ma non ho tempo, ma se hai fatto un'ora di macchina andare a tornare. Il tempo è, non è un esempio a caso, perché il mio momento di preghiera quotidiano è in macchina. Quando sono solo non mi fermo in realtà, non mi fermo, però diciamo in itinere sono solo e ho il mio momento di preghiera, è abbastanza rituale, però è anche personale. Perché oltre alle preghiere tra le nostre, le Maria, che c'è una preghiera mia, composta a me personalmente, che recito puntualmente tutti i giorni. In realtà basterebbe anche puntare la sveglia, veramente sono 5 minuti, tutte le preghiere che recito io sono tantissime, però è un po', mi sono cronometrato, 4 minuti, un rosario intero, detto poi soprattutto da persone che non come me sono abituate a dirlo 20 minuti e va via, quindi si può dire 20 minuti di una giornata sono niente. Quindi,
mi raccomando, va benissimo tutto questo, il momento deve essere anche di ascolto, eh? Quindi in macchina non posso ascoltare la parola di Dio, a meno che ascolti il brano del Vangelo. L'unica cosa, ok, tutto è condiviso, è approvato, è incoraggiato, non so cosa dire altro di positivo, e ho bisogno anche di fermarmi, leggere, quindi l'ascolto, sottolineare, devo masticare questa parola di Dio, tu oggi mi hai raggiunto e mi hai detto questo, quindi questo è una componente, ti ripeto, dove noi siamo scarsi, dove non siamo stati educati, dove ci manca.
In realtà secondo me c'è sempre da ringraziare, perché effettivamente concretamente abbiamo sinceramente, se siamo sinceri con noi stessi, la capacità di renderci conto di quanta grazia, ma senza andare a cercare nulla di eccezionale, di quanta grazia riceviamo, e quindi sempre, tutti i giorni, abbiamo seriamente e concretamente la consapevolezza di dover ringraziare. E chiedere sempre, abbiamo sempre da chiedere, perché sennò, se non abbiamo niente da chiedere, vuol dire che forse commettiamo un grosso atto di presunzione. Perché se io non ho più niente da chiedere a Gesù, non vuol dire che credo di essere quasi come lui, ma ci vado vicino. Perché effettivamente se io riconosco di avere un gap con Gesù, però semplicemente qualcosa da chiedere, ce l'ho sempre. Se sento di non avere niente da chiedere, vuol dire che probabilmente mi ritengo già talmente grande, talmente al di sopra della condizione di dover chiedere almeno, da commettere personalmente un grosso atto di produzione. Quindi tutti i giorni c'è sempre da chiedere, anche per le grazie che non sono in grado di percepire, e da ringraziare.
Bravo, sono contento per le cose che dite, bene, ci siamo. Materiale che avete in mano, come voi, qualità della preghiera, ognuno aggiungerà, completerà quello che già vive, ma cosa insegnare. L'ultima pagina è intitolata proprio esercizio di preghiera, come un imparare a stare alla presenza di Gesù. Quindi questa deve essere la cosa fondamentale. Deve crescere il rapporto con una persona, attraverso certo la preghiera. Allora, al mattino insegno tre parole. Ciao Gesù, grazie, eccomi. Come salutano, non fanno tanti discorsi, no? Appena li svegli, figlio, ti saluta, così c'è un saluto, proprio brevissimo, ciao, per cui appunto come ho salutato una persona in casa, saluto anche te, grazie, perché appunto mi pare fondamentale invece che cominciare con uffa, devo far fatica, alzarmi, penso che sei fortunato andare a lavorare, l'abbiamo capito quando il lavoro è cominciato a scarseggiare. Quello era fortunato, a lunedì andava a lavorare, quell'altro per lui avevano deciso altri di lasciarlo a casa e non era un lazzarone, e non era uno che si meritava appunto di essere tagliato, tanto per dire quanto per una vita il lunedì era il giorno negativo. Vado a chiedere a chi è stato cassa integrazione un anno, una settimana, un mese, dice qua, mai più. Mi lamenterò per la vita, per la salute, e anche qui dico, ma non è possibile che quando appunto c'è qualche cosa che minaccia la salute, allora uno si accorge, no? Tu dicevi le cose, no, dico grazie per ogni miracolo, no? Il miracolo che ci vedo, il miracolo che parlo, il miracolo che sento, il miracolo che posso muovermi, il miracolo che sto crescendo. La libertà, non sono mai un po' più vecchio dei ragazzi, però non così vecchio da aver fatto la seconda guerra mondiale, e mi sono accorto però nel 90 appunto Sarajevo non bombardato e Sarajevo è una città come Milano, è inimmaginabile, oppure quella gente si alzava, anche la cosa più elementare, andare a prendere il pane rischiava la vita, i famosi cecchini. Ma perché devo arrivare a questi limiti della violenza? Perché oggi uno a Oreno è certamente un po' più tranquillo rispetto a uno che deve andare per la metropolitana a Milano, se non a Roma, oppure sarà preoccupato per qualcun altro che abita là. Grazie, aprire gli occhi, riconoscere che appunto ne ho di cose da dire grazie, e poi eccomi, ci sono, voglio essere tuo amico, basta dire questo. Certo, dietro queste parole ripeto, c'è un po' questi pensieri. La sera invece è un momento più tranquillo, e di solito si è meno di corsa, meno se non si è fatto proprio tanto tanto tardi per andare a dormire, e qui la mia raccomandazione è che non a letto. Sì, quando erano piccoli a letto, perché così erano lì, non si muovevano più, ma invece è l'idea proprio che questo amico Gesù entra nella mia stanzetta, come entra l'amico, non ci entra chiunque. Vado a visitare, c'è quello che ti porta nella sua stanza, e quello, vieni, vedi, e quell'altro che invece no, che è geloso, cioè io sono un estraneo, non mi conosce ancora abbastanza per poter essere introdotto nei suoi segreti, nella sua intimità. Questa idea che invece è la tua stanza, ci sono i tuoi giochi, apri la porta del cuore, apri la porta e magari appunto sono tutto per te, perché no? Quando giochi sei lì, però parli con Gesù. Il segno della croce, poi appunto qui suggerisco anche un gesto, abbiamo imparato le mani giunte vuol dire che congiungo ciò che sono io e ciò che sei tu, però devi dirlo, no? Metti le mani giunte, cosa vuol dire? Appunto, questo gesto di comunione, sento con te, cerco te, anzi tu mi hai cercato, mi hai aspettato come il gatto, il cane quando entro in casa e mi fa festa. È solo l'immagine di un affetto, ma va appunto, va coccolato, questo Dio è un'idea, ripenso a ciò che è accaduto. Quindi prima di cominciare a parlare, fermati, abbiamo detto, una cosa bella che mi fa felice, non lo vuoi dire? No, pensa però, non devi fare l'interrogatorio con me, mamma, papà, poi lo dici, sono contento con te. Una cosa brutta che mi fa triste, una domanda che è sorda, anche questa. E adesso dici tu una parola, in base proprio a quello che sei. Sono felice, dirò grazie, mi viene spontaneo. Sono preoccupato, chiederò aiuto. So che aver fatto quella cosa lì, in famiglia piuttosto che a scuola, ha causato la tristezza di un altro. Chiederò perdono, chiederò aiutami a non ripeterlo. A quel punto sì, entrano anche le preghiere, quelle che chiamiamo tradizionali, quelle imparate a memoria da piccoli, che una volta a settimana vado in chiesa, è un modo anche per dire proprio vengo da te. Ci fermiamo qua. Invece ai ragazzi, aspetta, ai ragazzi ho consegnato un altro foglio dove nella prima parte c'era il Vangelo, nella seconda hanno spiegato queste cose che ho appena finito di dire al mattino e alla sera, e dietro c'è invece come una parafrasi, chiamiamola così, del Padre Nostro. Quello che vi chiedo è questo: ogni giorno, come anche un'intera settimana, qua non ci sono le scadenze, le verifiche, finire l'anno, il programma, no, è una vita, però ogni di tempo, ogni tot, ecco. Ci fermiamo e prima di recitare il Padre Nostro capiamo bene che cosa vuol dire. Non tutti in una volta, mi raccomando, l'indigestione, poi alla fine non è per... Però appunto, Padre Nostro vuol dire che sei padre di tutti. Allora tiri fuori anche quel compagno che è meno simpatico, perché finché è la cerchia ci sta dentro. Tu sei, devo dirlo, anche il padre di quel terrorista. Queste cose. Famiglie, famiglie cristiane, ma poi tu sei il padre di quello che è morto ammazzato e di chi l'ha ucciso. E per capirci, c'è la mamma di quello che ha visto il proprio figlio morto, che certamente è in lacrime, ma anche l'altra mamma ha messo al mondo un figlio non per uccidere. Capisci come già questa cosa qui dice che c'è qualcosa in comune? Tu sei padre di tutte e due. Noi invece continuiamo a crescere e alimentare questi, da una parte i buoni, ovviamente quelli che stanno con me, perché non ci mettiamo lì, dall'altra parte i cattivi. Ci sono sempre dei muri. Quindi già questo, noi ci fermiamo ai compagni di classe, ma per capirci, se uno davvero pregasse Padre Nostro, basta, aiutami davvero a cogliere tutti come figli tuoi. Va bene, tutto il resto lo leggete, che sei Dio, che sei nei cieli. Però per aiutarvi, tanto noi ci vediamo a gennaio, quindi c'è tempo, per aiutarvi vi ho consegnato questo colorato, Osiamo dire Padre Nostro. Questa è una bellissima conferenza tenuta, appunto c'è scritto qua, nel 2014 aprile, quindi poco più di 2 anni fa, da un monaco, anche questo benedettino Semeraro, Don Padre, scusami, tra Michele e Dante, è venuto qua, l'abbiamo registrato, quindi è vero, è una, come dire, la parlata si sente, non è proprio, però non siamo qua noi adesso a, come dire, a considerare lo scritto, sono i pensieri che sono davvero molto molto profondi, e parla di questa intimità. Dice, se io non ho per primo l'esperienza che è padre mio, che mi coccola, è difficile che possa condividerlo, diventare padre di tutti. E poi man mano, quindi la prima parte è davvero interessante, adesso non vorrei ripetermi, ma alcune cose le ho qua e là, mi servirà poi un po' a ripensare, non è la macchinetta che esaudisce tutti i miei desideri, e poi ancora questa faccenda che ho quasi le vertigini a dare del tuo a Dio, cosa che noi non educhiamo, è una cosa normale, pregare, no, non è normale. Dice il signor Presidente, Presidente della Repubblica, com'è? Qui c'era ancora Giorgio Napolitano due anni fa, e non dici caro Giorgio, noi con Dio ci prendiamo queste confidenze. Cioè che va bene, ma li devi gustare, devi dire, ma sono proprio privilegiato, sono proprio una persona fortunata. Io come amico ho Dio. E nella seconda parte invece si ferma appunto a commentare, sebbene velocemente, i vari versetti del Padre Nostro, le sette domande, quindi te lo lascio così. Poi quell'altro, che avete in mano ancora, è questa conferenza, è fatta molto quasi a spot, per cui questa è tranquilla nel senso che non impegna tanto, però sono tante le, come dire, le sfaccettature, diciamo così, sulla preghiera. Vedete a pagina 9 c'era quello che parlava, Pirenio, la preghiera, un ritornare alle mani di Dio perché completi la sua opera. Però appunto, benché fosse ormai di 20 anni fa, da qualche parte forse l'avevo scritta, comunque vi dico era più o meno la metà degli anni 90, mi sembra ancora utile così. Poi, se qualcuno vuol farsi un regalo a Natale alla scuola di Marco, so che è un regalo perché costa 21 euro, però sono ogni pochi versetti, a differenza di tutti i Vangeli, una pagina appunto del Vangelo e poi un brevissimo commento, altre due o tre, qui non è una cosa da studiosi per cui uno poi dopo ci naufraga dentro, ci affondo, no, sono, ve lo lascio qui casomai, il Vangelo da rileggere, ascoltare, pregare e condividere, c'è proprio tutto questo. Il primo, Silvano Fausti, l'ho conosciuto, è un gesuita, quindi passiamo anche gli altri. Ahimè, quest'estate è andato in paradiso, però appunto ha lavorato tanto anche proprio con le comunità, quindi il suo era un biblista che ha letto il Vangelo insieme, come un po' meglio, ma come dire, come potremmo fare noi, e con le famiglie. L'altro invece è Vincenzo Canella, adesso un suo confratello, ma non l'ho conosciuto. L'ultima cosa che vi, ecco, l'avevo qua in mano, ma da qualche parte l'ho lasciato, qua dietro, non so se ve l'ho lasciato là, vi chiederei, questo sì, 10 euro se lo prendete, perché ho trovato bellissimo, molto molto interessante, sono il Dio di Gesù nel Vangelo di Marco. William è stato l'arcivescovo di Canterbury e ha fatto 4 quaresimali, conferenze durante il tempo di quaresima, alla gente, quindi proprio tranquillamente, chiesa piena, cattedrale piena, però con una profondità davvero interessante, quindi mi sembra un bel taglio, da un lato qualcosa, chiamiamolo di scientifico, dall'altro la portata di tutti quelli che si mettono almeno interessati ad ascoltare. Lì ho messo la cassetta, quindi vedete voi quello che volete dare. Basta, mi sembra. Aspettiamo adesso, abbiamo 5 minuti, l'arrivo dei ragazzi. Intanto vorrei dirvi che faremo la novena di Natale, visto che da qui a gennaio non si vede più, con lo schema dell'anno scorso, cioè una convocazione, un po' a settore, i piccoli, poi dopo le medie, in mezzo, scusa, tutte le medie, non so, terza, quarta, quinta elementare. In modo che sia facile, più facile per me parlare, perché evidentemente quelli di seconda elementare sono meno attrezzati di chi ha già fatto il catechismo, di chi ha queste cose le ha già visitate. e viene consegnato un semplicissimo fascicoletto che è un po' per poter continuare durante i restanti giorni. Quindi basterà accendere una candela, leggere insieme quella pagina e condividerla. Questo perché mi pare interessante che condividiate insieme al figlio quel piccolo momento di preghiera, quelle occasioni. Però mi raccomando, non deve essere soltanto lì, perché è Natale. Quella è l'eccezione. Quando dicevano magari alzarsi 5 minuti prima, quello lo farò in Quaresima. Cioè, ci sono dei momenti in cui faccio un qualcosa in più, proprio perché d'altronde oggi è il giorno del tuo compleanno, faccio qualcosa in più. Tutti i giorni ti faccio un regalo, tutti i giorni sono un regalo, tutti i giorni ti amo, però qualche volta è bello anche esprimere questo. Va bene?
Voi ditemi tutto quello che vi pare.